Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ah, credo che sia stato un avvenimento che ha colpito tutto il mondo, non soltanto tutto il mondo ebraico, ma anche quello non ebraico. Dopo 2000 anni un pontefice entrava in sinagoga e le parole che lui ha detto, il fatto di averci chiamati fratelli maggiori, è stato veramente un passo avanti che ha fatto sì che tutti quei pregiudizi che esistevano, o almeno quasi tutti i pregiudizi che esistevano dai cristiani nei confronti degli ebrei e degli ebrei nei confronti di Israele, fossero dissolti quasi completamente.
Dal punto di vista personale, l'incontro con questo Papa?
Ah, devo dire, l'ho rivisto anche dopo, devo dire che è una personalità eccezionale. È un uomo che veramente deve avere il rispetto di tutti gli uomini, siano essi cattolici, ebrei o musulmani. È un uomo di grande generosità, un uomo che veramente sente la responsabilità della propria missione.
Bentrovati all'ascolto da Fabio Colagrande. Un saluto a Gustavo Messina in console, a Elena Colson, Luciana Fantini in regia. Quasi 24 anni fa, il 13 aprile 1986, Giovanni Paolo II fu il primo papa a far visita ad una sinagoga. Lo fece proprio nel Tempio Maggiore, la sinagoga della comunità ebraica più antica d'Europa e più grande d'Italia. La stessa dove si reca Benedetto XVI domenica 17 gennaio 2010. Poco fa avete ascoltato il rabbino emerito di Roma, Elio Toaf, a capo della comunità romana dal 51 al 2001, ricordare lo storico incontro con Papa Wojtyła, il significato storico della visita dell'86 in un'intervista di repertorio che ci rilasciò in occasione delle sue dimissioni. La visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma in questo 17 gennaio 2010, durante la quale il Papa incontrerà la comunità israelitica in occasione della 21esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e della festa ebraica del Moed di Piombo, che coincide con tale data, si può vedere proprio in continuità con quella del suo predecessore. Ne parliamo con padre Innocenzo Gargano, monaco e teologo camaldolese, fondatore dei colloqui ebraici cristiani di Camaldoli, che dal 1980 si sono succeduti di anno in anno, affermandosi come il più importante appuntamento di dialogo ebraico-cristiano in Italia. Padre Gargano, buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi che mi avete invitato, certo.
Le chiedo subito, che passo rappresenta, secondo lei, nel dialogo ebraico-cristiano questa nuova visita di un Papa alla Sinagoga di Roma, 24 anni dopo quella di Giovanni Paolo II?
Per me ha un'importanza molto grande, perché dà l'inizio ad una normalità di rapporti. La visita di Giovanni Paolo II sembrava un unicum, aveva comunque rotto una serie di difficoltà, aveva buttato giù dei muri, aveva finalmente lanciato un segnale che non si poteva più proseguire come prima, quindi ha gettato giù un muro. Ma bisognava poi, dopo che è stato gettato giù il muro, che si cominciasse a stabilire un rapporto normale dalle due parti. E quindi io mi augurerei addirittura che ogni nuovo Papa, al momento stesso della sua intronizzazione o subito dopo, riuscisse a fare questa visita anche ai nostri fratelli ebrei, perché così finalmente cominciamo a ristabilire un rapporto di serena cordialità fra le due parti. Così sia da parte ebraica che da parte cristiana nascerebbe un sentimento di maggiore vicinanza e dico di maggiore fraternità anche nel vissuto, perché i gesti, in quanto gesti, hanno un valore simbolico straordinario e dicono molto di più di tantissime parole teologiche o tantissime parole cosiddette pastorali. Quindi per me è assolutamente importante. Posso capire che ci sia una reazione dall'una parte e dall'altra, perché ci sono sempre poi interpretazioni di altro tipo, no? Con una visita del genere, però la carica simbolica di una visita come quella del Papa alla sinagoga è di una forza straordinaria non soltanto per Roma e per l'Italia, ma per il mondo intero. Finalmente apre ad una cordialità quotidiana tra ebrei e cristiani.
Una visita, come ricordava lei, padre Innocenzo, preceduta anche da tensioni nel mondo ebraico. Come interpretarle?
Ma guardi, sempre, ormai siamo abituati, io sono più di 30 anni che vivo in questo dialogo ebraico-cristiano. Il rapporto fra ebrei e cristiani è stato ristabilito, dobbiamo dirlo, soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, in modo serio e continuativo, e soltanto dopo il Concilio Vaticano II, nella Chiesa Cattolica, finalmente ci si è aperti al mondo ebraico. Si può dare per scontato che ci sia un pochino di paura da una parte e dall'altra. Io mi ricordo quando i primi rabbini ebrei vennero a Camaldoli per i primi colloqui ebraico-cristiano, entravano dentro il monastero e mi dicevano: guarda che io sto tremando. Ma come stai tremando? Sì, perché per noi il monastero era sinonimo di carcere. Allora certe cose hanno inciso nella psiche delle persone, hanno proprio inciso in profondità. E io faccio solo questo esempio, ma noi dobbiamo parlare di secoli di umiliazioni, una più pesante dell'altra, che hanno avuto gli ebrei. Quindi bisogna anche capirli, che di fronte a un Papa che si comporta con molta disponibilità, con molta paternità, con molta accoglienza, loro hanno avuto poi l'esperienza anche opposta di Papi che invece erano tutt'altro che paterni e accoglienti, e tiravano su i muri del ghetto e insomma umiliavano abbastanza pesantemente le autorità e il popolo ebraico in se stesso. Quindi queste cose sono rimaste ancora. Dal punto di vista cristiano, poi, ancora fa fatica il cristiano contemporaneo a non sentirsi più il popolo che ha sostituito l'altro popolo, riuscire a entrare nella categoria dell'unico popolo di Dio, e che quindi sono stati abbattuti tutti i muri di separazione e noi siamo stati innestati, come dice Paolo, nella radice santa dei patriarchi. Beh, insomma, riuscire a far proprio questo tipo di convinzione per molti cristiani comporta una grande fatica, perché sono stati educati a vedersi come alternativa agli ebrei. Loro non hanno creduto, loro hanno rifiutato Gesù, l'alleanza che avevano ricevuto loro è passata a noi. Non è così che si ragiona, però ancora ci sono questi rimasugli all'interno della mentalità comune. Poi naturalmente intervengono altri fattori di ordine politico soprattutto. Questo è stato uno dei, io l'ho toccato con mano in questi 30 anni, fattori di ordine politico che hanno impedito di fatto la serenità del cammino che facevamo, non tanto di approfondimento di ordine teologico delle nostre differenze, quanto proprio del rapporto di amicizia, del rapporto di vicinanza umana che noi in questi anni abbiamo costruito.
Padre Innocenzo, lei nel 1980 fondava i colloqui di Camaldoli. Sì. Da allora come si è sviluppato il dialogo tra ebrei e cristiani? Quali sono secondo lei i frutti più importanti di questi 30 anni?
Intanto i frutti più importanti sono la stessa visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga, ma poi il riconoscimento di Israele. Israele come Stato, che è stata una grossa battaglia arrivare al riconoscimento di Israele, e poi soprattutto questo approfondimento del dialogo tra ebrei e cristiani da parte delle autorità, anche delle massime autorità, sia del mondo cattolico e del mondo cristiano in generale, sia del mondo ebraico. Da quel punto di vista sono stati fatti passi avanti molto molto grandi. Il riconoscimento del Papa Magonza è uno dei vertici di questi passi. Ma poi soprattutto quello che ho notato io nei miei 30 anni di dialogo continuo con gli amici ebrei è che ci siamo finalmente riconosciuti fratelli. Siamo veramente amici. Io mi sento parte integrante della famiglia ebraica o di una famiglia qualunque, ma di tutta la famiglia anche ebraica, italiana, ma di Israele, e loro sentono la stessa cosa di me. Ecco perché io mi auguro che la visita del Papa alla sinagoga entri nella quotidianità, cioè che sia già una cosa che faccia parte della normalità, ecco. Che non debba essere sempre un evento così straordinario che poi rischia di essere interpretato e strumentalizzato secondo le varie scelte politiche, ma così siamo fratelli, siamo convinti di essere stati benedetti in Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, e grati al Signore di questa unica benedizione, possiamo camminare, come dice il profeta, spalla a spalla, aiutandoci, ognuno secondo le proprie convinzioni più profonde, e soprattutto con questa certezza di appartenere al popolo di Dio, perché il Signore vuole salvi tutti, secondo le strade che Lui stesso poi alla fine sceglie per ciascuno.
Padre Innocenzo, la ringraziamo per essere stato con noi.
La ringrazio tantissimo e mi auguro davvero che questa visita del Papa serva a sviluppare ulteriormente la nostra fraternità fra ebrei e cristiani e soprattutto questa nostra amicizia che sta andando avanti molto, ma molto più velocemente di quanto io potessi immaginare 30 anni fa.
Grazie dunque a Padre Innocenzo Gargano, monaco e teologo camaldolese, fondatore dei colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli. A questo punto andiamo a dare un'occhiata un po' a come si svolgerà la visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma. Comincerà alle 16.30 sulla piazza intitolata al 16 ottobre del 43, data della deportazione dal ghetto di Roma dei ebrei, più di 1000 ebrei che furono appunto portati nei campi di concentramento. Sullo slargo, lambito da Lungotevere dei Cenci, che è uno degli ingressi all'antico quartiere ebraico, il Papa sarà atteso dal presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, e dal rabbino capo Riccardo Disegni. Assieme a loro il presidente dell'UCEI, Renzo Gattegna, e gli altri leader ebraici italiani e rappresentanti del rabbinato italiano e israeliano. È previsto che il Papa sosti e renda omaggio alla memoria dei 1022 ebrei romani che, come vi dicevo, nel 1943 furono deportati verso Auschwitz. Poi il Papa si incamminerà con il rabbino Disegni verso la sinagoga, sosterrà nuovamente sotto la lapide che ricorda l'attentato da parte di terroristi palestinesi del 9 ottobre dell'82 in cui morì un bambino di appena 2 anni. Al termine del percorso il Papa e il rabbino Disegni entreranno in sinagoga. Il Papa sarà accolto dal canto del Baruch Haba, canto di benvenuto, poi i discorsi ufficiali e poi il Papa avrà il modo di visitare il museo ebraico in compagnia del direttore Daniela Di Castro e di inaugurare un'esposizione che si intitola Etecce Gaudium, organizzata proprio in occasione della sua visita e dedicata agli ebrei romani e alla cerimonia di insediamento dei pontefici. In questa esposizione sono presentati degli apparati effimeri, dei cartelli, dei disegni acquarellati che sono stati ritrovati recentemente nel museo, risalgono al 700 e sono di grande valore. Alle 18 il Papa si sposterà all'interno dell'edificio per incontrare nella sala del Tempio spagnolo i consiglieri e i presidenti degli enti ebraici italiani, poi rientro in Vaticano. Ma sentiamo come la comunità di Roma attende questa visita nelle parole del Rav Riccardo Disegni, dal 2001 rabbino capo di Roma.
Con la consapevolezza che si tratti di un avvenimento importante, di una tappa fondamentale nel dialogo e con una grande attesa per tutto ciò che questo potrà significare in termini di prospettive e del clima generale.
Cosa ha rappresentato per i rapporti tra ebrei e cattolici la visita di Giovanni Paolo II del 13 aprile del 1986?
Ma essenzialmente la caduta di un muro di diffidenza. Di queste conseguenze abbiamo avuto proprio la sensazione palpabile nel corso degli anni.
In qualche modo quindi leggete questa visita in continuità con quella?
Sì, è un gesto di continuità prima di tutto.
Il Papa sarà in visita alla Sinagoga Romana in occasione della ricorrenza del Moed di Piombo. Che significato dà questa coincidenza?
Bisognerebbe spiegare che ricorrenza è. Praticamente ci fu un assalto al ghetto nel 1793 da parte della plebaglia, chiamiamola così, che vedeva nella comunità ebraica la sostenitrice dei diritti scatenati della rivoluzione francese. Chiaramente la comunità ebraica non ne poteva più di stare chiusa nel ghetto sotto una politica restrittiva delle libertà e quindi simpatizzava per la rivoluzione. Ci fu un assalto al ghetto e si chiama di piombo perché il cielo si colorò del colorito plumbeo e cominciò un acquazzone che spense l'incendio che era stato appiccato alla sinagoga e anche gli entusiasmi degli assalitori. Che significato ha? È che chiaramente siamo in una fase storica completamente differente in cui è finito il ghetto con le repressioni della libertà e oggi dobbiamo guardare al rapporto tra ebraismo e cristianità in maniera completamente differente. anche.
La visita avverrà ad un anno di distanza dalla decisione dei rabbini italiani di non partecipare alla giornata del dialogo ebraico-cristiano per la questione della preghiera del Venerdì Santo. Quella vicenda, rabbino Disegni, è ormai chiusa?
Diciamo che la vicenda è chiusa dal punto di vista diplomatico. Esiste ancora una preghiera che si chiama De Conversione Iudeorum e quindi era necessario avere dei chiarimenti, soprattutto a livello locale. E da quando il cardinale Bagnasco, nella sua qualità di presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha dichiarato esplicitamente che la Chiesa Cattolica non ha intenzioni conversionistiche nei confronti degli ebrei, noi possiamo affrontare serenamente il dialogo, perché l'intenzione conversionistica è francamente un muro che impedisce la comunicazione. A questo punto andiamo avanti sperando che sul campo si realizzi quello che desideriamo per il bene di tutti quanti.
A proposito di chiarimenti, rabbino Disegni, pochi giorni fa lei ha manifestato il suo apprezzamento per le parole del padre Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, dopo la pubblicazione del decreto sulle virtù eroiche di Pio XII. Che importanza ha avuto questo chiarimento?
Il chiarimento di padre Lombardi, che penso sia importante e come tale debba essere riconosciuto e non minimizzato, ha avuto un senso nel cambiare un clima, nel senso che ha dato un segno della sensibilità vaticana alla reazione ebraica a questo decreto.
Quindi momenti di divergenza, di contrasto, nonostante i quali il dialogo può e deve continuare, lei la pensa così?
Sì, assolutamente, perché se noi ci fermiamo alle cose che ci dividono profondamente non andiamo da nessuna parte. Dovremmo pensare piuttosto alle cose che ci uniscono, lasciando le controversie a tavoli di discussione che non devono mancare, ma che siano fatte al tempo giusto e con la serenità dovuta. D'altra parte il dialogo significa anche discussione, la discussione è necessaria, se ci sono due persone che la pensano allo stesso modo uno dei due è inutile, quindi le divergenze sono importanti per andare avanti, però al di là di questo bisogna lanciare dei messaggi di fratellanza, di impegno per tutti quanti. Il mondo ci sta guardando appunto per vedere se riusciamo a realizzare queste cose e questa è, diciamo, è la sfida, chiamiamola così, che si pone di fronte a noi nelle prospettive di questa visita.
Così il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Disegni, qualche giorno fa ai nostri microfoni descriveva i sentimenti con cui la comunità di Roma attende la visita in sinagoga di Papa Benedetto XVI domenica 17 gennaio. Ma che lettura dare dal punto di vista teologico a questa visita che avviene a 24 anni da quella di Giovanni Paolo II nel Tempio Maggiore? Sentiamo il vescovo Vincenzo Paglia, vescovo di Terni Narnia Melia, già presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dei Vescovi Italiani, al microfono di Alessandro Gisotti.
Dopo questo evento straordinario, questa seconda visita conferma in maniera totale quella di Giovanni Paolo e semmai porta verso un passo ulteriore, una collaborazione ancora più evidente tra queste due religioni e potremmo dire che l'amicizia tra ebrei e cristiani, un'amicizia intesa in senso robusto, non è più ormai una sorta di optional, diventa azzardo, una sorta di obbligo teologico. La fraternità tra questi due popoli è parte integrante, direi, dei rispettivi credo.
La visita del Papa alla Sinagoga di Roma coincide con la 21esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, con modo straordinario di celebrare questa iniziativa.
Non c'è dubbio, tra l'altro voglio sottolineare una cosa, che i temi che stiamo trattando in queste giornate, ossia le 10 parole, i 10 comandamenti, sono nati proprio dall'ascolto di quanto il Papa Benedetto disse nella sinagoga di Colonia nel 2005, dicendo che i campi di incontro tra le due fedi sono ampli e in particolare accennò il Papa al patrimonio spirituale dei 10 comandamenti che uniscono ebrei e cristiani a riproporre l'unicità di Dio, a riproporre la sua legge iscritta nei cuori degli uomini uomini fatti appunto a immagine e somiglianza sua.
In un intervento del 2000 l'allora cardinale Ratzinger sottolineava che per i cristiani la fede testimoniata nella Bibbia degli ebrei non è un'altra religione, ma il fondamento della propria fede. Ecco, l'impegno di Benedetto XVI per il dialogo con gli ebrei viene da lontano.
Esattamente, e molti sono gli interventi dell'allora teologo e poi cardinale Ratzinger proprio sul rapporto tra le scritture ebraiche e le scritture cristiane. Ecco, questo per esempio è un tema che Benedetto sottolinea. L'interpretazione ebraica anche dell'Antico Testamento fa parte in qualche modo del patrimonio anche cristiano. Questo il Papa lo sottolinea da tempo. Qui per esempio è un altro dei campi dove il cammino delle due religioni deve continuare, anzi deve essere percorso in maniera più coraggiosa.
La storia dei rapporti tra la comunità ebraica e cattolica è stata talora tormentata, come ebbe a dire Giovanni Paolo II, eppure nonostante difficoltà e incomprensioni è sempre prevalsa la comune volontà di camminare assieme. Ecco, questa è una certezza anche per il futuro.
Io direi proprio di sì. Prendiamo l'esempio di una strada. Nessuna strada è mai priva di sassi o di qualche buca. Il problema è non lasciarle allargare, ma ormai io credo che il dialogo ebraico-cristiano sia assolutamente irreversibile. Semmai dobbiamo scoprirne tutte le potenzialità. Penso ad esempio quanto sia utile l'incontro tra cristiani ed ebrei nei confronti anche delle altre religioni. Il patrimonio spirituale ebraico-cristiano è, come dire, non solo un legame forte tra noi, ma è anche un'energia propulsiva per l'incontro con le altre religioni, io direi anche per la promozione della cultura, in particolare quella occidentale. E a mio avviso non sono radici secche, al contrario, sono ancora gravide di forza, di energia, di ispirazione.
E ringraziamo dunque Alessandro Gisotti per questa intervista al vescovo Vincenzo Paglia, già presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dei Vescovi Italiani. Con la testimonianza di Monsignor Paglia chiudiamo questa trasmissione che abbiamo dedicato alla presentazione della visita di Benedetto XVI alla Sinagoga Romana di domenica 17 gennaio. Grazie anche ai nostri ospiti, Padre Gargano, e grazie anche al Rav Riccardo Disegni che è intervenuto attraverso questa intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta, restate sintonizzati.